uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati ad Soup of the Day. Siamo in formazione completa. Io sono Chiara Nicoletti e con me The Angels.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ah, canterina.
Canterina stamattina.
Bene, bene, dai, mi piaci così. Allora apriamo subito con una notizia, direi a dir poco rivoluzionaria, una presa di posizione.
È per questo che stavo cantando.
Ah, stavi cantando per questo, ok. Perché riguarda un attore che abbiamo sempre amato molto e che da un po' di tempo è fuori dai giochi, e cioè Kevin Spacey.
Allora, la notizia è la seguente. Kevin Spacey sarà il protagonista di un film che si intitolerà The Man Who Drew God, l'uomo che disegnò Dio, produzione italiana, diretta da Franco Nero. Reciterà al fianco di Vanessa Redgrave. Queste sono le informazioni, moglie di Franco Nero. Queste sono le informazioni cinematografiche. Tutto quello, il racconto che c'è dietro al film, alle figure sia di Franco Nero che di Kevin Spacey, che è abbastanza dell'incredibile, perché intanto il film è basato sulla storia di un uomo che viene ingiustamente accusato di essere pedofilo.
Sbadabamf, è primo Sbadabamf. Io faccio i rumori.
Esatto, tu fai da rumorista.
Sei rumorista.
E allora, voglio dire, Kevin Spacey sappiamo tutti che è stato accusato da Anthony Rapp di averlo molestato quando aveva 14 anni, e dopo di lui tanti altri hanno accusato Spacey. Spacey si è sempre dichiarato innocente, non è mai stato formalmente accusato, insomma è stato poi ostracizzato da Hollywood, ma a livello legale la situazione è ancora, anche perché Rapp poi un po' ha ritrattato, poi ha riaccusato, insomma è stata una questione un po' confusa. Franco Nero è un altro che è stato un po' allontanato dal mondo del cinema, perché dal 2017 ha cominciato a ricevere delle accuse di diverse accuse di molestie sessuali, e quindi è rientrato anche lui nelle vittime della cancel culture, che in questi ultimi mesi sta facendo un po' di danni e un po' di prese di posizione intense. E il fatto che questi due si mettano insieme per fare un film dove c'è anche Vanessa Redgrave che parli di un uomo accusato di pedofilia, ingiustamente, mi sembra un bell'incipit per creare un caso.
Che già è caso, ecco.
Sì, è già caso.
Però Vanessa interpreterà il ruolo di un'investigatrice, e quindi qua, insomma. Forse
dice che potrebbe essere la compensazione un po'.
Potrebbe essere la compensazione, nel senso che ci sarà un altro punto di vista, essendo lei una donna, insomma, vedremo. Poi si parla di pedofilia, ma non sappiamo pedofilia generica, pedofilia verso ragazzini o ragazzine, non sappiamo nulla del film, magari è la storia di un professore che, è troppo attento alle allieve, chissà, tutto può essere.
No, la cosa che è abbastanza significativa, che tipo io stamattina quando mi sono svegliato ho aperto Facebook e due o tre miei contatti, esatto, un paio di miei contatti americani già stavano dicendo basta, adesso strappo i manifesti che ho dei film di Franco Nero, butto via, cioè sono
avevano
tutti
i manifesti dei film di Franco Nero
prima,
no, ma no, manifesti autografati che quindi hanno anche un valore di memorabilia.
Le battute di entrambi, mie e di Angela, proprio si spreca.
Però se non si può fare una cosa seria, io metto giù, me ne vado, faccio una scenata anch'io. No, la cosa è che sono subito pronti a partire a manetta, subito, sì. Contro, lanci in resto, spada sguainata.
Guarda, io devo dire che questa notizia mi ha un po' innervosito, perché ho sempre pensato, questo sarebbe il momento per andare da Kevin Spacey, da quel mostro di bravura che è il nostro Kevin Spacey, e chiedergli: vieni a fare un film in Italia.
Sì.
Ma non questo film qua, però.
Forse non questo film.
Con tutti i film che ci potevano essere, proprio questi.
Hanno levato, diciamo, l'idea era buona, e il contenuto.
Gli è scappata un po' la mano nella realizzazione, sì.
Vabbè,
adesso vedremo. Poi, intanto, bisogna vedere se alzando.
Se si concretizza.
Esatto. Infatti, siamo ancora in una fase abbastanza. Potrebbe essere anche un artista.
Sì, quella del pur parler, insomma.
Sì, però un pur parler che sta facendo parler.
Parecchio.
Ecco.
Va bene, oggi si parla di uomini, di personaggi, e fra poco, dopo questa pausa musicale, vi parlo di un film, quello su Roberto Baggio, che da domani su Netflix, si chiama Il Divincodino. A fra poco. Fred. Dal 26 maggio su Netflix, diretto da Letizia Lamartine e scritto da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, sarà disponibile il film sulla vita di Roberto Baggio, dal titolo Il Divincodino, proprio dal soprannome del campione di calcio. Ad interpretarlo Andrea Arcangeli, con accanto Valentina Bellè nei panni di sua moglie Andreina e Andrea Pennacchi nel ruolo del padre Florindo. Il Divincodino segue la carriera di Baggio in tre fasi significative: gli esordi nell'Ani Rossi Vicenza, i mondiali USA 94 e quell'indimenticabile e controverso calcio di rigore sbagliato Italia e Brasile, e l'arrivo a Brescia e l'addio ai campi di calcio. 22 anni quindi nella vita di Baggio, che vengono qui ritratti in Il Divincodino. Baggio è stato un calciatore storico, fenomenale, ma famoso anche per essere sempre schivo e dedito alla vita privata. Quindi, come quasi da copione, era inevitabile che Roberto Baggio non si concedesse a interviste singole, ma per farvi avere un po' un assaggio di quello che sarà da domani Il Divincodino, appunto su Netflix, e vi facciamo sentire quello che ha detto in conferenza stampa insieme appunto ad Andrea Arcangeli, che lo interpreta nel film.
The Soup of the Day.
Il fatto che ci sia questo rigore sbagliato e che sia un po' al centro della trama del film, no? Ci porta tutti a chiederci come in questi anni tu sia riuscito a elaborare e registrare questo avvenimento.
Ma io credo che il discorso del rigore non andrà mai archiviata, questa storia, no? È una cosa che, piaccia o no, mi porterò dentro per sempre. D'altronde era il sogno della mia vita calcistica, e per come è finita, qualcosa, insomma, che non posso mettere da parte, è impossibile.
Quello che vediamo all'interno del film, cioè l'esperienza di Firenze, la nazionale e il Brescia, sono effettivamente le esperienze più importanti della tua vita?
Ma sono tre capitoli importantissimi sicuramente, però io non voglio neanche dimenticare le altre squadre con cui ho avuto il piacere e l'onore di giocare, no? Qui, come hanno già detto, si è dovuto tagliare una parte importante di quella che è stata la mia carriera, però questo non mi fa dimenticare l'affetto che ho provato per le città e per le tifoserie con cui mi sono rapportato in questi anni, per cui per me sono state tutte importanti, e a tutte devo dire grazie per quello che ho ricevuto.
Una domanda per Roberto Baggio ed anche per Andrea Arcangeli: volevamo sapere se per voi è importante, come si dice nel film, più il percorso per raggiungere l'obiettivo che l'obiettivo stesso.
Per quanto mi riguarda è qualcosa che ovviamente ho scoperto nella vita, no? A volte uno guarda solo l'atto finale, però se poi riesce a un certo punto della sua vita a riflettere, a capire che veramente è quello che tu dai in quel tragitto che fai per arrivare all'obiettivo, che è la cosa più importante, il fatto di realizzarsi, di sentire di aver fatto tutto, quella è la cosa più appagante, al di là che uno possa alla fine arrivare primo, secondo o terzo, no? È proprio tutto quello che uno riesce a mettere in quel desiderio infinito che ha per arrivare a raggiungere il suo obiettivo. E se posso dire qualcosa, io credo che Andrea lo abbia fatto veramente, abbia fatto questo percorso, poi lo dirà sicuramente lui, con grande passione. Io sono infinitamente grato per quello che ha a lui, a Valentina, a Letizia, a loro, insomma a tutti quanti, perché devo dire che hanno fatto un lavoro veramente incredibile che mi rende, insomma, veramente felice. È la verità, eh.
Che c'è stata una cosa a un certo punto che ho letto, tra tutte le cose che ho letto, perché ho letto tutto quello che ho trovato, ho visto tutto quello che ho trovato, io non so, questo forse non lo sai, sì. Io dormivo delle volte con te che parlavi, io tenevo il telefono qui
sul set, fino all'ultimo
sul set, sempre che sentivo te, che io sapevo a memoria quello che dicevi, e delle volte sperimentavo questa cosa, se io dormo con lui che parla, domani mi sveglio, parlo come lui, lo faccio, vediamo. E a un certo punto, leggendo, rileggendo, vedendo, c'è stata una frase che era esattamente quello di cui avevo bisogno, più che per, già ora so come interpretarlo, ora so come me la devo vivere. È una frase che hai detto tu, dice a un certo punto, dice, l'importante alla fine è sapere di aver fatto tutto quello che tu potevi fare, cioè questo era l'obiettivo, che magari lo capisci dopo, sì. E tu pensi che l'obiettivo è vincere il mondiale. Il mio obiettivo in quel momento, quando ho accavallato la mia vita o il mio momento, no, dell'interpretazione di questo film con la tua vita, ok, il mio obiettivo è quello di fare una grande interpretazione, cioè devo arrivare, devo accontentare tutti. E poi leggendo quella frase mi sono detto no, cioè forse il mio obiettivo per essere felice alla fine di questo percorso è sapere di aver fatto tutto quello che potevo fare.
Certo.
E io questo l'ho fatto, cioè io in questo sono tranquillo. Per cui quello che poi ora va, non è più il nostro potere quello che succederà, però questo deve essere il mio obiettivo e io l'ho fatto. Cioè, si poteva fare di più, non si poteva fare di più, non lo so, cioè io tutto quello che potevo fare so di averlo fatto e per cui sono a posto con me stesso.
Grazie.
Roberto Baggio, sei famoso per essere una persona schiva che non ha voluto mai troppo far parlare di sé, ecco, cosa ti ha convinto quindi a permettere un po' che si facesse un film sulla tua vita?
Devo dire che se oggi siamo qua in gran parte è merito di Vittorio, perché per come la vedevo io dicevo ma figurati, ma chi interessa la mia vita, la mia storia, quello che è successo, perché alla fine sono così. E devo dire che è stato gran parte merito suo, perché mi ha convinto. Io devo dire la verità, non l'avrei mai fatto di scelta mia assolutamente, perché veramente a volte quando ne parlavamo provavo vergogna, dicevo ma no, ma figurati,
ma chi interessa,
ma chi mi conosce,
no, veramente era una roba che no, dicevo ma lascia perdere. E poi insomma è venuta fuori questa cosa, mi sono fatto trasportare e devo dire che comunque per quello che ho vissuto fino ad oggi ne valeva la pena e lo ringrazio come ho detto prima tutti quanti, perché se fosse stato per me non saremmo qua.
Ed avete sentito le voci di Roberto Baggio e Andrea Arcangeli, protagonista e persona dalla cui vita è stato tratto Il Divincodino su Netflix da domani 26 maggio, diretto da Letizia La Martire, e noi intanto ci ritroviamo tra poco sempre ad Osso Pod Day. Fred. Ad inaugurare questa settimana con l'appuntamento con la Dio Generation, con gli attori emergenti della società di consulting e production di Daniele Orazzi, Michele Oragno, benvenuto.
Beh, grazie mille, grazie per avermi con voi.
Allora, io direi che possiamo dire che nasci come uomo di teatro, perché ti sei diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e hai da subito lavorato a importanti progetti teatrali. Addirittura vedo due grandi nomi, una è Marion Cotillard e l'altra è Emma Dante, che adoriamo tutti, sia dal punto di vista teatrale che cinematografico.
Sì, sì, io mi sono trasferito a 18 anni a Roma appunto per studiare in accademia, e tanto vero che inizialmente il cinema non era neanche contemplato nelle mie idee. E, perché appunto ho cominciato qui a Barletta in Puglia a studiare teatro, a fare teatro nelle piccole compagnie amatoriali qui del territorio, e poi a Roma ho scoperto che si tratta di un mondo molto più grande di quello che potevo immaginare qui a Barletta. E in accademia ho avuto la possibilità di incontrare dei personaggi meravigliosi. Con Emma Dante abbiamo fatto il saggio di diploma a Canti, che poi è andato anche in tournée, e l'esperienza con Emma è stata veramente importante per me. Mi ha fatto capire quanto possa essere difficile. Questo è stato il primo vero ostacolo che ho incontrato in accademia, paradossalmente nella fine del percorso, perché Emma riesce ad aprire un immaginario molto molto forte, molto vivo, quindi riesce a sbloccare delle corde molto profonde, ecco, dell'essere umano attore. E poi sì, Marion Cotillard l'ho conosciuta al Festival di Spoleto di qualche anno fa.
Bello.
E sì, è stato un colpo di fulmine, è stato un problema lavorare quasi con lei per quanto era carismatica.
Bella questa cosa che mi hai detto di Emma Dante, perché si pensa sempre solo in termini reverenziali e mai in termini proprio lavorativi, invece il teatro è fatica, è una continua sfida con se stessi. In generale il lavoro dell'attore se lo fai bene, no? Però il teatro di solito ti coinvolge veramente anima e corpo, ed è per questo che poi manca così tanto, specialmente in questo momento, no? Per tutti. Devo dire che poi hai anche all'attivo anche la serialità televisiva, perché sei stato presente in 1994, La stagione della caccia, Il miracolo di Niccolò Maniti, che adesso continua il suo percorso seriale con Anna, per cui ecco, anche quello una bella esperienza, immagino.
Sì, sì, è stato travolgente come inizio. Naturalmente si tratta di piccole cose, però in grandi produzioni, quindi è stato un inizio abbastanza schiaffo. Ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con degli attori meravigliosi, con Stefano Accorsi, con Tommaso Ragno,
sì,
con il quale parlo del cognome.
Esatto, però non sei parente, quindi...
No, non siamo parenti. No, è una domanda che ricorre spesso questo. No, non siamo parenti, però siamo pugliesi entrambi e c'è anche una vaga somiglianza. E quindi avere l'occasione di lavorare nelle mie prime esperienze con questi attori è stato sicuramente anche difficile, però molto stimolante. E quindi si cerca sempre, no, di capire quali sono i loro segreti, qual è il loro processo, come si muovono, come si comportano, come riescono ad usare anche le energie sul set, che è una cosa molto importante, perché di solito mi rendo conto da attore giovane, forse è proprio questa la difficoltà, capire come canalizzare le energie, dove spingere di più, dove invece lasciare che sia anche la storia a raccontarti come personaggio.
Allora, invece passiamo alla cosa che, diciamo, avete fatto tutti voi della generazione D.O., cioè vi è stato chiesto qual è uno, o in questo caso l'artista di riferimento, quello che maggiormente vi ha ispirato nella vostra carriera d'attore. Chi hai scelto, Michele?
Io ho scelto Gian Maria Volonté. È una scelta abbastanza impegnativa,
sì,
per il personaggio che è stato. Io l'ho scoperto molto tardi, a dire la verità, l'ho scoperto attorno ai 20 anni, dopo che mi sono trasferito a Roma, perché è un personaggio, non mi spiegavo perché, che non... di cui non si parla molto,
sì,
non siamo
vero.
Abituati a sentire il suo nome, non è scolpito nell'immaginario collettivo come per esempio un Mastroianni,
molto vero,
un Manfredi. E c'è questo mio amico Francesco con il quale parlo, è lui che un po' mi ha iniziato al cinema dopo che mi sono trasferito a Roma. Un giorno mi ha detto: ma tu conosci Gian Maria Volonté? E io ho detto: no, non fai sul serio, senza aggiungere niente. È andato su YouTube e ha messo tre video in riproduzione consecutiva. Uno era La classe operaia va in paradiso, l'altro Sacco e Vanzetti,
ecco,
e l'altro Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
Proprio capisaldi, ok.
Esatto. I suoi film forse più iconici. E io tre persone diverse, tre volti, tre voci differenti, ed era un'unica persona, si trattava di Gian Maria Volonté. Quindi diciamo che sono rimasto folgorato dalla sua capacità di aderire profondamente al personaggio che creava, di modificare il suo corpo, quasi la sua anima. Diceva, infatti si dice di lui che rubasse l'anima ai personaggi. E quindi quello che mi colpisce di lui, che mi affascina, è la capacità di unire tecnica alla sua umanità, la capacità di unire la sua tecnica alla sua umanità, perché poi non era pura tecnica, ma appunto si portava anche il suo mondo. Lui ha anche un'infanzia abbastanza complicata alle spalle, di cui non amava parlare, quindi è assolutamente magico come attore.
E in più aveva una cosa che non tutti i grandi attori hanno, e cioè, appunto, come dicevi, riusciva a essere veramente persone diverse, non imporre invece il suo carisma su dei personaggi, che va anche bene in certe situazioni ovviamente per grandi attori, però fai fatica poi a un certo punto a distinguerli, no? Vedi la performance bellissima, ma poi il personaggio te lo dimentichi un po', mentre
tant'è
qui no.
Questa cosa che dici forse è proprio la risposta, nel senso, noi non ci ricordiamo tanto di Gian Maria Volonté, ma ci ricordiamo dei suoi personaggi.
Sì.
Quindi forse è proprio per questo che è una, perché poi nella sua vita è anche stato abbastanza lontano dai riflettori televisivi, dalle ospitate. Quindi forse è proprio per questo che non ci ricordiamo il Gian Maria Volonté uomo, ma ci ricordiamo le sue interpretazioni.
Infatti mi è molto piaciuto che hai scelto Gian Maria Volonté, perché appunto ho sempre notato questa cosa e trovo che sia un bel esempio da seguire. Però ovviamente questo è il mio parere personale, però nel senso, la mia idea di attore si avvicina molto di più al modo e l'approccio di Gian Maria Volonté ai personaggi.
Sì.
E, a proposito, una domanda che ho fatto a tutti i tuoi colleghi, con qualche piccola eccezione, è, visto che si porta tanto, no, fare remake, non solo gli americani, anche noi ci importiamo un bel po' di cose, se potessi essere in un remake di un film interpretato all'epoca da Gian Maria Volonté, quale film sceglieresti?
Forse sceglierei proprio Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Sicuramente sarebbe un film totalmente diverso,
esatto,
perché siamo anche molto molto diversi nell'aspetto e nell'immagine che portiamo. Però quel film mi è rimasto molto impresso, anche per l'operazione coraggiosa che rappresenta in quegli anni. E quindi forse sceglierei proprio Indagine, e ripeto, sarebbe un film che sicuramente dovrebbe essere forse riscritto, comunque modificato, perché si fonda totalmente sul personaggio di Volonté, sul personaggio contraddittorio di Volonté. Quindi bisognerebbe trovare delle contraddizioni nel mio modo di leggere il personaggio, e sicuramente sarebbe una bellissima sfida.
Sei stato bravo, perché hai anticipato la mia domanda derivante da questa, cioè come la sia andrebbe cambiato interpretandolo tu e adattando il film a questi tempi. Quindi perfetto, e quindi direi allontaniamoci da Gian Maria Volonté e torniamo su di te. Ecco, io leggo che prossimamente sarai in due progetti televisivi e c'è anche cinema nel futuro.
Sì, sì, ho appena finito di girare, anzi appena, a gennaio ci sono state le ultime riprese di School of Mafia ed è di Alessandro Pundi, ed è un film che è notizia proprio di qualche ora fa. Sarà al cinema a partire dal 24 giugno.
Perfetto.
È un film anche questo travolgente, scusa se ripeto l'aggettivo, però anche qui è un film molto corale, ci sono attori meravigliosi, Nino Frassica, Ferracane, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Paolo Calabresi, Emilio Sorpetti. Insomma, è un film molto corale, quindi una commedia dal tono western, quindi anche molto interessante come operazione.
Assolutamente.
E ho recitato appunto accanto a due altri attori giovani fantastici, che sono Guglielmo Poggi e Giuseppe Maggio, che hanno molto più esperienza di me nonostante la loro giovanissima età, quindi sono contento, sto imparando un sacco, sono molto grato.
E quindi vai.
E niente, no, poi questi altri due progetti televisivi sono anche molto, molto importanti e molto belli. C'è Imma Tataranni,
certo.
Francesco Amato, e poi la nuova serie di Bellocchio, Esterno Notte. E lì ho avuto la possibilità di lavorare con un gigante che mi ricorda, scusami se ritorno, ma mi ricorda molto Gian Maria Volontà,
ecco,
per il suo approccio al lavoro, che è Fabrizio Gifuni.
Che bravo, che sì, assolutamente, proprio un approccio al lavoro di una serietà e
esatto,
incredibile,
rispetto per il mestiere. Sì.
L'idea di scuola di cinema e di teatro e di recitazione, almeno per me, nel senso, io ho avuto l'onore anche una volta di condurre una sua masterclass, un incontro con dei ragazzi studenti ad un festival, ed è stato veramente illuminante, ecco, userei questo termine.
Quindi è stato anche per me.
E quindi chiudiamo con mi sembra che ecco, il tuo futuro per ora è bello delineato, ci sono tante belle cose in ballo, ecco, però quali sono i tuoi desideri d'attore per il futuro?
D'attore, anzitutto poter continuare a lavorare in questo periodo, quindi non interrompere questo bellissimo flusso di cui sono contento e grato, per poter continuare ad imparare e scoprire questo mestiere, perché non ho nessun problema a dirlo, io vengo dal teatro e la mia idea di partenza era quella di occuparmi di teatro. Poi durante gli anni dell'Accademia ho veramente scoperto il cinema e sto continuando a scoprirlo, quindi io il mio desiderio è quello di poter continuare a fare cinema per poter scoprire il mio modo di farlo anche. Quindi questo è il mio desiderio da attore.
Bellissimo, allora Michele, in bocca al lupo per tutti questi progetti, sicuramente ci rincontreremo o anche in presenza, appunto, per una volta che saranno usciti, per un'intervista ad hoc, e intanto veramente grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi avuto ospite. Red Film
Radio. È arrivato il momento dei consigli della nostra Angela, e martedì la sera potete ancora rimanere a casa. Cosa ci guardiamo in TV?
Io vorrei caldamente suggerirvi un documentario. Allora, purtroppo al momento possono vederlo solo gli abbonati a Sky, quindi lo so, è un consiglio limitante, però si tratta di un documentario che ripercorre la carriera, ma anche la vita personale, dell'unica forse diva per la quale l'FBI ha smosso qualsiasi cosa, arrivando a mettere in piedi un dossier di 20.000 pagine. E sto parlando di Jane Fonda, la super attivista, femminista, regina dell'aerobica, ma anche politicamente impegnata, insomma, quella meraviglia assoluta che ha dominato il cinema dagli anni 60 ad oggi e che continua a dominarlo, perché insomma Jane a casa a fare la calza non ci sarà mai, esatto. E per nostra fortuna, anzi, negli ultimi anni, oltre averla vista al cinema e in serie fantastiche, l'abbiamo soprattutto ammirata in tutte le sue battaglie, soprattutto per l'inquinamento, ma non solo. Ultimamente si è spesa moltissimo anche per convincere gli americani e anche i non americani a andarsi a vaccinare contro il Covid, insomma, una di quelle protagoniste della cronaca, della politica e del mondo del cinema, ovviamente essendo lei una superstar Oscar alla mano. Il documentario si chiama Citizen Fonda e, oltre ad aver attinto all'archivio, a un archivio pazzesco, anche privato di Jane Fonda, ma soprattutto ce la racconta attraverso la voce stessa di Jane Fonda, che ripercorre appunto questo lungo arco di tempo raccontando come si comincia ad avvicinarsi al cinema e esplode letteralmente, perché basta pensare a Barbarella e che cosa ha significato dal punto di vista proprio iconografico per quello sguardo al futuro e quella moda che era quella di Paco Rabanne, per dire, ma soprattutto in termini veramente femministi, cioè lei insomma ogni battaglia se l'è fatta contro il Vietnam, insomma sempre a fianco di chi aveva qualcosa da raccontare e da dire. Adesso è una donna ancora straordinaria, che ha avuto amori, amicizie, grandissima libertà da qualsiasi punto di vista. Lei non ha mai fatto mistero di essere un'amante appassionata e ha sempre rivendicato il diritto di amare e di avere una libertà sessuale che nessuno poteva sindacare. Adesso è appunto ultra ottantenne, sembra ancora una ragazza. Il documentario ci fa vedere anche come si tiene in forma, perché insomma non crediamo che sia solo madre natura, nel senso che lei ogni giorno si fa sessioni di Pilates di quelle serie che noi neanche pagate, e poi lo racconta, lo dice: beh, insomma, io qualche cosa in faccia mi sono fatta, sarei così, mi dispiace, perché le rughe, lo so, sono il racconto dell'anima, sono quello che siamo stati, però io faccio un lavoro che qualcosa, insomma, mi devo fare, mi devo aiutare. E ha fatto bene ad aiutarsi la nostra amata, amatissima Jane, che abbiamo visto, applaudito e abbracciato da lontano a Venezia giusto 3 anni fa, quando si è presa insieme al suo connazionale, regista, attore, superstar anche lui, Robert Redford, in una serata indimenticabile, durante la quale, lo confesso, io, quando hanno alzato il leone alla carriera, ho pianto. Questo così per concludere.
No, io, visto che lo dici, io ho pianto perché mi volevo fare la foto e me l'hanno fatta fa perché non sono riuscita a intervistarli, ma erano nei dintorni entrambi nel nostro booth di Fred a Venezia, c'era poco tempo, ma almeno, cosa che non faccio mai, mi sono proprio buttata a pietà per fare la foto, e sono meravigliosi. E lei ha fatto bene a farsi i ritocchini, perché a arrivarci così ci metterei la strafirma, con quell'energia lì, a parte la bellezza incredibile, incredibile.
Fred Film Radio.
Diciamo che questa giornata ad Soup of the Day è stata dedicata più ai personaggi maschili, non so perché, un caso, appunto, rappresentante della Dio Generation e poi Roberto Baggio, ma in chiusura spezziamo una lancia a favore invece di una grandissima diva su cui si sta per lavorare per realizzare un biopic, e non è Aretha Franklin, è un'altra diva.
No, perché quella su Aretha Franklin già c'è.
Potrei dire io. No, perché in effetti
Fernando
in questione è dedicato a Cher, la nostra straordinaria, amata, fantastica, unica, inimitabile, anche perché ce ne vuole a imitarla.
Esatto.
Vabbè, cantante e attrice, ha annunciato lei stessa su Twitter il fatto che sì, questo biopic si sta facendo, e i produttori sono Judy Kramer e Gary Goldman, mentre alla scrittura il premio Oscar Eric Roth, che ha vinto il premio con Forrest Gump e che ha firmato anche A Star Is Born, quindi uno che di musica se ne intende. E insomma, qua bisognerà solo capire chi vestirà i panni, come ho detto, abbastanza come difficili da indossare, dice, perché ci vuole un'attrice che sia non solo incapace di cantare e come cantare, ma anche di somigliarle.
Infatti,
lì adesso qua non facciamo
un po' di vaga, cioè di vaga somiglianza ci deve essere, se no non funziona, cioè non può funzionare. E più che altro sarà qualcuna che le somigli e qualcuna che canti come lei, a meno che non facciano,
io eccomi,
non facciano come hanno fatto per Bohemian Rhapsody, dove il cantato è quasi sempre, cioè c'è sempre quello
dell'originale Mercury,
ecco, e con sopra l'altro che ci canta, non lo so. Comunque è una notizia pazzeschissima, secondo me, cioè io poiché sono un super fan, che sono anche andato fino in Germania a vederlo 2 anni fa, che era uno dei sogni della mia vita, sono molto agitato. Poi non si saprà quanto ci metteranno a farlo.
Comunque siamo tutti eccitati all'idea, perché insomma non solo ci piacciono le sue canzoni, ma lei è un'icona,
è un'icona.
Simbolo proprio di una donna che non demorde, una che adesso insomma c'ha la sua età, non ricordiamola perché è una signora, ma
lei vuole proprio farla ricordare, perché la deve sbattere in faccia quelle che hanno la sua età e sembrano sua nonna, quindi siamo,
se lo può permettere,
appena compiuti 75, quindi fa ancora la sua bella figura, ecco. Bellissima figura. No, è una bella notizia. Vedremo Eric Roth. Oltretutto Eric Roth ha già scritto per lei, perché era anche lo sceneggiatore di Suspect, non so se lo ricordate,
come un bel film
dove lei faceva l'avvocato, un bellissimo thriller, quindi magari metteranno anche parte della sua vita cinematografica, dovranno anche trovare qualcuno che, non so, che fa la parte di Zeffirelli o che fa la parte dei vari registi con cui ha lavorato, chissà che cosa scriverà.
E allora mentre viviamo nel dubbio, e ce lo porteremo per un po', l'ho detto all'inizio di questa chiusura, è carino, che questa è stata la giornata in cui abbiamo parlato di uomini, tranne questa parentesi cerriana, e chiudiamo parlando di uomini, perché è stato annunciato da pochi giorni che c'è un nastro speciale. Quest'anno un nastro d'argento speciale quest'anno che va a Renato Pozzetto, corretto?
Eh sì, se lo è meritato, almeno così pensano i membri dell'Academy del Nastri, che hanno voluto premiarlo per la sua interpretazione nel film di
Pupi Avati,
ecco, mi sfuggiva, e vabbè, forse un gesto e un atto dovuto verso un attore ormai ultraottantenne che ha fatto in passato dei film leggeri, ma comunque Spessi con leggerezza o con sì. leggerezza, non so come
fa parte un po' di
spessore.
È un leggero spessore, ecco. E quindi ecco, doveva arrivare anche questo premio.
Diciamo che se ci pensiamo, Angela, fa parte un po' Renato Pozzetto e i suoi film fanno parte un po' di quel discorso che facevi quando hai consigliato a un certo punto la commedia sexy, e dire cioè certe cose viste anche per la loro leggerezza comunque fotografano un momento, no? Nel cinema italiano, per cui poi al di là di una validità universale a livello cinematografico e tutto, però comunque fotografano un momento e sono stati molto pop.
Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi comunque lui ha segnato anche un'epoca televisiva, insomma, se vi ricordate c'è stato un momento in cui lui, Iannacci, Felice Andreasi, insomma, hanno spopolato, e ovviamente lui anche in coppia con Cochi Ponzoni, hanno portato una ventata di comicità surreale che non si era mai vista. Insomma, veramente hanno sbarrato gli occhi agli italiani, dicendo guardate che insomma si può ridere altro di altro che non le barzellette, no?
Assolutamente.
Quindi credo che sia meritato questo premio.
E quindi bravo Renato Pozzetto, appunto, nastro d'argento speciale quest'anno ai nastri d'argento, per Lei mi parla ancora. E noi ci salutiamo, miei cari angeli, e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a domani alle 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred per una nuova puntata di The Soup of the Day. Ricordate che ci trovate anche sempre in replica durante la giornata e sulle piattaforme di podcast. A domani, grazie.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il internazionale film festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.